Radio Nuova Trieste presenta Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.
Un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Dalla trasmissione Terra e Vita con Muzio Bobbio oggi e Tiziana Cimolino. Oggi il nostro caro Livio è assente, ma comunque da qui lo salutiamo. E approfittiamo per parlare di qualcosa di particolare, una cosa inerente al nostro Muzio che lo pratica costantemente, un po' meno per quanto mi riguarda, ma si voleva parlare proprio con l'entrata del nuovo anno di attività fisica, l'attività fisica che fa benissimo, tutti quanti ne parlano, tutti quanti meno la frequentano, però cosa si intende? Beh, intanto è una forma di attività che mette in moto il fisico e ti permette, oltre naturalmente ad imparare un qualsivoglia disciplina sportiva, forse, oppure comunque una modalità di gioco, una modalità di movimentazione, e puoi aiutarti anche a partecipare, a inserirti in un gruppo, a migliorare le tue condizioni fisiche. Ma poi quello che volevamo aggiungere è che alcune discipline possono migliorare anche le condizioni psichiche, perché sicuramente lo sport in generale fa bene anche a livello amatoriale, ma soprattutto quando poi a una disciplina sportiva si associa o si aggiunge in un qualche modo una modalità di pensiero legata anche alla modalità di movimento, sicuramente il fisico e anche la psiche ne giovano. Questo soprattutto per i ragazzini e i bambini. Molto spesso, per esempio, i ragazzini quando arrivano a una certa età, i genitori cominciano a pensare cosa fargli fare. E allora tutti quanti si dicono sport di gruppo, attività singola, e lì insomma un po' l'orientamento è vario ed eventuale, perché talvolta appunto i genitori scelgono per vicinanza, per conoscenza di amicizie con altri bambini, per il fatto di formare gruppo, eccetera eccetera. Però ci sono degli sport e delle discipline che meritano più attenzione proprio perché insistono su tutto, diciamo, la fascia olistica dell'uomo e quindi anche del bambino, e possono essere anche educanti, diciamo così.
Assolutamente.
Ecco, allora passiamo la parola a Muzio, che sicuramente di questo ne sa molto più di me, in quanto pratica, insegna una serie di discipline a lui vicine e ha praticato soprattutto nel tempo.
Intanto buongiorno a tutti, approfitto per augurare appunto un buon anno a tutti gli radioascoltatori. E, da dove partire? Non è facile, possiamo partire dai classici, quando i nostri padri latini dicevano mens sana in corpore sano, perché l'inscindibile, no, meccanismo di legame che c'è tra soma e psiche, tra appunto corpo e mente, è inscindibile. Quindi le due cose non possono essere separate, non possono stare separate, consciamente o inconsciamente. Perché uno dice pratico sport, benissimo, ok, ma devo pensare a quello che faccio, non posso farlo senza applicare anche la mia attenzione a quello che faccio, altrimenti non ho dei risultati. Anzi, in certi casi lo sport fatto in modo non corretto potrebbe portare a danni, ovviamente fisici. Mentre ci sono discipline da antichissime a più recenti che si concentrano proprio sul duplice sviluppo fisico e psichico. Cominciamo a semplificare tutto questo mare di parole che ho gettato così. Una delle discipline più antiche che riguardano il fisico è per esempio lo yoga indiano, la cui filosofia viene già espressa nei testi sacri induisti, se ricordo giusto nel Mahabharata e nella Bhagavad Gita. Quindi è un modo per fare degli esercizi abbastanza statici, così apparentemente fisici, ma che impegnano parecchio il nostro corpo, e contemporaneamente il lavoro deve essere fatto anche con la mente. Difatti ormai è riconosciuto che, per esempio, l'elasticità di muscoli e articolazioni non è solo fisiologica, ma ha una grossa componente psichica, psicologica. Ovviamente sono note sempre nelle discipline orientali la ginnastica, chiamiamola ginnastica cinese, del Tai Chi Chuan. In realtà è un combattimento simulato molto lentamente, uno scontro fisico. Una cosa simile al Tai Chi Chuan l'ha ideata anche Carlos Castaneda. Chi sa, ne sa qualcosa di studi sugli indios mesoamericani non può non conoscere quest'autore. Tutte le discipline marziali giapponesi, ma come al solito noi tendenzialmente ci concentriamo verso Oriente quello che abbiamo perso ad Occidente, perché già nel mondo antico, no? Grecia e Roma, c'erano, no? Tutte le discipline, proprio, come dire, che avevano la stessa impostazione, soma e psiche devono andare di pari passo.
Volevo aggiungermi, perché proprio abbiamo parlato di Grecia antica, di Roma antica e delle discipline sportive, in quanto quando parliamo di questo spesso parliamo delle Olimpiadi, no? Ricordiamo queste gare che si facevano in quell'epoca. Ma già appunto ci arriva notizia da Omero, dove ci racconta che tre sono le specialità dominanti dello sport antico nel suo momento. Quindi si parlava di ippica, che io non avrei mai pensato, quindi cavalli, l'atletica leggera e poi l'atletica pesante. E pare che questa tripartizione rimanga poi invariata per tutto l'arco dell'età antica, compreso l'agonismo romano. Ma cos'erano queste specialità, giusto per due pillole di sport antico? Allora, parliamo appunto di corse equestri, e sono naturalmente delle discipline sportive che erano tipiche dell'aristocrazia, perché naturalmente gli aristocratici avevano un cavallo e quindi questo rappresentava uno status symbol, come avere la Ferrari oggi, quella volta avevano il cavallo. E quindi erano cavalli da il tiro a due, per esempio, si vedono anche poi nei film questo, no? E poi ancora corse con carri trainati fino a quattro cavalli. E naturalmente queste poi finivano con un premio, e c'erano degli importanti appunto premi che venivano fatti ai fantini, ma soprattutto ai proprietari dei carri e dei cavalli. Quindi ogni famiglia aveva il suo carro cavallo che faceva correre con un fantino e poteva vincere, e questo naturalmente dava probabilmente considerazione alla famiglia e anche una certa visibilità, se vogliamo. Poi c'era l'atletica pesante e l'atletica leggera. Voglio dire solo due parole, perché per l'atletica leggera talvolta noi non ci siamo mai chiesti perché si chiama leggera, effettivamente perché probabilmente deriva da questa differenziazione con l'atletica pesante. Quindi l'atletica leggera era corsa, e poi poteva essere tutte quelle attività, cinque discipline, la corsa, il salto in lungo, il lancio del giavellotto, il lancio del disco, e poi ancora, insomma, tutto quello che riguardava la corsa e le attività a corpo libero su un, come possiamo vederle oggi. Ma quello che effettivamente poi si arrivava fino al pentathlon, no? Che era fondamentalmente cinque attività insieme. Anche oggi abbiamo queste specialità con degli atleti super atletici che sono capacissimi di portare avanti appunto cinque attività insieme. Poi abbiamo invece l'atletica pesante, di cui non parliamo mai, in effetti però gli sport esistono ancora, ed è la lotta, il pugilato, il pancrazio, che era una sorta di sintesi tra le prime due, tra il pugilato e la lotta, non si capisce bene, che poi erano, perché chiamate pesanti? Perché erano più cruente e talvolta queste si finivano con dei ferimenti gravi, se non mortali. Quindi questo tipo di lotta non prevedeva quello che è caratteristico di quell'epoca, suddivisione di peso, quindi non c'era peso piuma, peso pesante, peso tutto quello che c'era, ma si faceva chi c'era c'era, quindi la pesantezza era dovuta probabilmente sia alla gravità delle conseguenze, ma anche al fatto che erano specialità pesanti. Quindi io devo dire, sono un po', non mi piace molto questo tipo di attività atletica pesante, sono più per la leggera.
Probabilmente erano pesanti proprio anche gli stessi, chiamiamoli atleti, no? Perché più era pesante, più era forte e quindi più poteva sopportare gli sforzi, appunto, della lotta.
Comunque è vero che nell'era antica si diceva che questi sport erano proprio aristocratici, cioè nel senso che potevano perdere tempo gli aristocratici, cosa che poi nel tempo non successe, perché nel mondo dei, per esempio, gli aristocratici del Novecento non permettevano ai propri figli di fare sport perché ne avrebbero potuto avere danni, e quindi proprio per questo si passa comunque alla situazione contraria. Però lascio questo, che un po' di mondo antico, e ritorniamo alle discipline un po' più orientali, che poi sono state quelle che per 30 anni, 40 anni, da 30 a 40 anni hanno un po' permeato il mondo sportivo anche da noi, e sono diventate più importanti e moltissimi. Mio figlio stesso ha fatto judo per tanti anni e poi è diventato anche bravo. Quindi anch'io sono convinta che veramente il maestro a cui affidavo mio figlio effettivamente mi dava estremamente fiducia.
Beh, per la crescita psicofisica del bambino, la disciplina dello judo è veramente, secondo me, veramente qualcosa di peculiare. Innanzitutto è uno sport individuale, ma attraverso la quale cresce lo spirito di gruppo, no? Cresce la competitività, ma non è come altre discipline, no? Il cui gesto, tirare un pugno per esempio, allontana, no? Il proprio compagno avversario. No? Il bambino si abbraccia, no? Abbraccia il proprio compagno avversario e insieme si è rotto la terra, quindi è più proprio un gioco di conoscenza di sé, no? Con le regole stabilite, in modo che chiaramente nessuno debba farsi male, è proprio un modo di giocare marziale, secondo me, ideale per i giovanissimi, diciamo. Almeno fino all'epoca delle medie, poi uno può sviluppare o lasciare o scegliere altre discipline più adatte alla fase dello sviluppo, per esempio karate, no? Cioè calci e pugni tengono a distanza, no? Il proprio compagno avversario, quindi come significato del gesto è una rimarcare la propria individualità, no? E questo per esempio per gli adolescenti è una cosa che psicologicamente inizia no? La formazione dell'io, e quindi sono proprio un tipo di disciplina riesce a compenetrarsi nella fase di sviluppo proprio psicologica e fisica, ovviamente, del futuro uomo, donna. La cosa curiosa, per esempio, è che ci sono molte discipline che apparentemente sono solo fisiche, per esempio la corsa, però se non c'è consapevolezza delle proprie pulsazioni cardiache, no? della propria respirazione, non si riesce a controllare lo sforzo. Quindi anche in una disciplina come la maratona, se non c'è l'attenzione della mente al proprio corpo, il rendimento è inferiore. Oppure al contrario, ci sono discipline sportive, chiamano atleti anche i giocatori di biliardo, che a me pare assurdo, però è tutto mentale. C'è poco controllo fisico, soltanto delle proprie mani, ma un grandissimo sforzo mentale per calcolare tutte le traiettorie. Discipline sportive, per esempio il tiro o con l'arco o con la pistola, con la carabina, che sono poco fisiche, ma di assolutamente necessaria una grandissima concentrazione. Quindi il legame insomma psiche non può essere scisso assolutamente. Che cosa è giusto, che cosa è sbagliato? Niente è giusto e niente è sbagliato, dipende da quella che è l'indole o dipende da quella che è la necessità di sviluppo di una persona. Chiaramente un insegnante esperto può consigliare, uno dice guarda, tu avresti bisogno per il tuo sviluppo di concentrarti su questa parte, no? Per esempio nelle arti marziali giapponesi ci sono proprio due filoni, quello che sviluppa di più la tecnica e quindi avviene tramite principalmente l'insegnamento delle tecniche corporee, della parte fattiva, e quelle che invece hanno come judo, no? Come scopo primario non la parte fisica, ma la parte crescita, quindi, fra virgolette, spirituale in senso orientale, quindi psichica della persona. E ogni sport o disciplina sportiva ha in sé la necessità di sviluppare entrambe le facce, no? Dello sviluppo e della persona umana, soma e psiche, corpo e mente. Alcune sembrano che siano solo fisiche, alcune sembrano che siano solo psicologiche. In realtà sono sempre, come dicevi prima, olisticamente, assolutamente legate.
Sì, io devo dire la verità, credo che sia molto importante il maestro, perché dipende da che tipologia di sport vuole fare e da come si approccia. Perché, per esempio, io non sono un amante di, come dicevi tu, arti marziali. In effetti l'idea, mi dà sempre l'idea che questo si proponga come un'attività offensiva. Mentre effettivamente io ho visto, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, parlo sempre di come madre, che appunto mio figlio, nonostante avesse fatto per anni e anni, e anche i miei nipoti, altri che conosco, abbiano fatto tra l'altro nella stessa palestra un'arte come appunto il judo, non hanno mai avuto questa propensione all'offesa, cioè anzi in effetti loro erano in qualche modo degli spegnitori di fumenti tra giovani, nel senso che io non ho mai visto alzare le mani, ho sempre visto che in realtà utilizzavano eventualmente questo tipo di disciplina o qualche mossa particolare solamente per calmare le acque. E devo dire che questo è dovuto soprattutto all'insegnante, l'insegnante che secondo me non ha mai spinto, anche dal punto di vista delle gare eccetera, a una, diciamo, a uno spirito di competizione altissimo, ma comunque questi ragazzi venivano affermati, anche complimentati, anche nel momento in cui facevano una buona prestazione, non una buona prestazione personale, anche magari senza il risultato della gara. E mi ricordo benissimo che quando facevano poi le premiazioni, effettivamente nessuno era più che tentava in qualche modo. Sì, certo, tutti volevano la medaglia, però effettivamente in ogni caso c'era uno spirito di gruppo piuttosto importante. Quindi io credo che dipenda molto dalla scuola questo, almeno per quanto riguardava quella disciplina. Dopodiché io sinceramente credo che il tiro, cioè ogni sport ha la sua età, suppongo che il tiro con l'arco da bambini non si possa fare. Però, oppure per esempio c'erano queste attività tipo il karate, o karate, non so neanch'io se si dice...
Te lo dico dopo la pronuncia.
Vabbè. Comunque questa disciplina dove effettivamente uno pensava sempre che lì si facessero male. Devo dire che forse anche no, dipenderà dalle tecniche, però io devo dire la verità che conoscevo alcune persone che avevano tanti dan dan là e che effettivamente arrivavano a più di 10, 20, 30 fratture nell'ambito della loro carriera. Oltre a questo, devo dire che però lo sportivo, almeno questo per esperienza personale, impara alcune cose importanti. Primo, la concentrazione, che sembra una cosa strana, ma essere concentrati in un atto fisico è una cosa difficilissima ed è una delle cose che ti insegnano quando tu devi fare una prestazione, soprattutto di tipo veloce, cioè quando devi reagire. Oppure devi rimanere concentrato per un certo periodo di tempo in quel fatto, in quello che stai facendo. E questo secondo me è importantissimo perché ti insegna appunto ad utilizzare il legame tra azione e diciamo creazione del movimento nel tuo cervello, che è una cosa importante. E poi un'altra cosa, bisogna secondo me affidarsi sempre, dico sempre, a gente esperta, perché io vedo anche ragazzini giovani che lasciati a degli allenamenti sconsiderati in realtà poi pagano conseguenze anche fisiche oltre che mentali, perché effettivamente ho visto tanti ragazzini che lasciano gli sport e questo secondo me dovrebbe essere considerato un segno di debolezza di quel gruppo sportivo, qualvolta appunto ci siano delle difficoltà per il ragazzo. Io credo che comunque fondamentalmente lo sport dovrebbe essere appunto anche inclusivo, come sport per tutti, se possibile, ecco.
Ma mi hai lanciato diversi punti così da raccogliere. Sicuramente la scelta da parte del futuro atleta o dei genitori, di un insegnante o di un altro, è fondamentale. Sicuramente in qualche modo il giovane sarà figlio di questo insegnante, in qualche modo, perché non si può scindere, no, l'insegnamento dall'apprendimento. Quindi se un insegnante è aggressivo, l'allievo o lascerà o acquisirà aggressività. Il problema qual è? Che appunto i nostri padri latini, mens sana in corpore sano, ma qualcuno dice, guarda che l'agonismo è mens nevrotica in corpore ipertrofico. Quindi per avere la massima prestazione bisogna sfruttare al massimo il proprio organismo e quasi tutti gli atleti d'altissimo livello sono tutti politraumatizzati, perché portando lo sforzo sempre al limite delle proprie capacità fisiche e psichiche ogni tanto si travalica e un piccolo incidente succede facilmente. Una cosa curiosa, il rugby, che a metà fra il calcio e la lotta, diciamola così, in modo molto semplicistico, statisticamente ha meno incidenti del calcio. Quindi uno dice, ma che strano, perché c'è più disciplina. Le regole sono maggiormente rispettate dagli atleti e sono fatte apposta per ridurre il rischio. Judo deriva da jiu-jitsu, dove sono state tolte le tecniche che mettono a rischio la salute dell'atleta. Quindi, cosa è giusto, cosa è sbagliato? Volete stare bene? Fate sport. Volete brillare nei vostri risultati? Volete, come dire, qualche volta anche incrementare il vostro ego? Agonismo, non c'è dubbio. Ma l'agonismo è sano per la mente di un giovane che deve svilupparsi? Questa è la domanda che io lascio a tutte le persone che ascoltano. Ognuno ha la propria risposta.
Bene, quindi insomma un input a tutti quelli che vogliono iniziare qualche sport, sport a tutte le età, discipline varie, eventuali e vedremo quali. Lo sport fa bene, ma talvolta anche troppo può fare male. Lo sport è inclusione, ma talvolta appunto è anche, può essere esclusione, quindi tutto e niente. E quindi sportivi, ma insomma a ognuno la sua risposta. Comunque io saluto e quindi lascio ai nostri ascoltatori questo dubbio per le prossime settimane. La parola a Muzio.
Grazie Tiziana, grazie a chi sta dall'altra parte del vetro, al nostro Riccardo. E probabilmente riprenderemo questo argomento perché oggi l'abbiamo semplicemente assaggiato. A tutti buon anno.
Radio Nuova Trieste ha presentato Terra e vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.